L'emergenza caldo nel mantovano, un bracciante è morto sotto al sole mentre raccoglieva angurie. Non si sa ancora a che ora sia successo, ma un decreto regionale impedisce il lavoro in quelle più torride. Anche oggi giornata con temperature oltre la media, 25 le città da Bollino Rosso. Arrestati gli esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci, si tratta di 4 persone, per loro anche l'accusa del metodo mafioso. A ottobre piazzarono una bomba sotto casa del giornalista, adesso si punta a scoprire i mandanti che hanno garantito al comando soldi e supporto logistico. Meloni scopre le carte, punta al Quirinale, basta tabù, si può avere un capo dello Stato di destra. La Presidente del Consiglio svela l'obiettivo in vista del voto, vincere le elezioni per prendersi anche il Colle. Una scommessa per rilanciarsi e un messaggio a Vannacci. Gravemente ferito a Monaco in un attentato un oligarca ucraino e sotto sanzioni da parte di Kiev per affari con la Russia, l'esecutore è ripreso dalle telecamere di sorveglianza. 12:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Partiamo allora dall'ondata di calore che anche oggi sta colpendo l'Italia con conseguenze, come sentivate, sui lavoratori. La notizia è che un bracciante agricolo di 55 anni, Haddad Taher, è morto sotto al sole dopo aver accusato un malore. L'uomo si è sentito male ieri mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola nel Mantovano. Regione Lombardia nei giorni scorsi aveva pubblicato un protocollo che vietava di lavorare nelle ore più calde, dalle 12:30 alle 16:30. Non è ancora chiaro se il bracciante stesse lavorando proprio in quelle ore proibite. La Fly CGIL di Mantova sta cercando di capirlo. Quest'ultimo episodio, dice però il sindacato, dimostra ancora una volta come gli interventi messi in campo fin qui per tutelare i lavoratori dal caldo siano ancora insufficienti. Ivan Papazzoni è segretario della Fly CGIL di Mantova.
Allora, non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma pare che sia morto sì per l'ennesimo colpo di calore che ha colpito dei lavoratori agricoli nel nostro territorio. Abbiamo iniziato purtroppo a metà settimana scorsa con la morte di un imprenditore agricolo trovato morto sul trattore. Venerdì abbiamo avuto un infortunio gravissimo con un ragazzo che oggi è ancora in prognosi riservata, è colpito anche quello da un colpo di calore a Rodigo, sempre in provincia di Mantova. Ieri purtroppo la notizia del decesso del bracciante marocchino di 55 anni a Magnacavallo. Situazione che noi segnaliamo da tempo e che sosteniamo non possa essere affrontata con palliativi tipo il decreto regionale che prevede la sospensione dalle 12:30 alle 16:30, ma un problema che deve essere affrontato territorio per territorio, giornata per giornata.
Ecco, se fosse verificato che il lavoratore lavorasse in questo intervallo di tempo, quanto sarebbe grave la cosa?
Ora, sarebbe ovviamente gravissima, perché appunto è il minimo che si possa prevedere la sospensione nelle ore proprio più calde, tant'è vero che noi appunto chiediamo una maggiore flessibilità zona per zona e, ripeto, giornata per giornata.
Ieri ad Abano Terme, in provincia di Padova, un operaio è morto mentre stava lavorando in un hotel. Non si esclude anche in questo caso che il malore possa essere legato al caldo. A Genova invece sono morti 2 anziani che erano stati ricoverati per disidratazione. Anche oggi sarà una giornata di caldo intenso sull'Italia, con 25 città da bollino rosso. Di fronte alla crisi climatica nelle città servirebbero interventi di mitigazione. I comuni chiedono da tempo le risorse, nel disinteresse però del governo, che non ha ancora predisposto un piano nazionale di adattamento. Caterina Sarfatti di C40, la rete globale di città e sindaci per il clima.
C'è un piano adattamento nazionale che è stato varato con enorme ritardo solo all'inizio di quest'anno, e sono tantissime azioni anche positive, buone, anche che riguardano i comuni, che però sono rimasti senza nessun tipo di investimento. L'Italia ha cercato di chiedere all'Europa di sforare il patto di stabilità e l'Europa, per far fronte alla crisi energetica, l'Europa gli ha risposto: sì, va bene, ma lo fai con le rinnovabili. Farebbe molto comodo sapere quali sono gli investimenti certi. Da una parte fatte per rendere le città più vivibili di fronte a calore estremo e molto più frequente. Quindi sicuramente devono mettere in campo iniziative di adattamento, ci vogliono più verde sui tetti, bisogna depavimentare le strade per renderle meno asfaltate, bisogna avere sistemi di allerta precoce per prepararsi alle ondate di calore o agli alluvioni estremi. Chi soffrerà di più queste ondate di calore così violente saranno gli operai nei cantieri, gli anziani soli nelle periferie. Quindi sminuire la portata degli eventi che stiamo vivendo e quindi sminuirne degli effetti e le cause è un discorso ormai da elite privilegiata.
Sono stati arrestati gli esecutori dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I carabinieri hanno fermato oggi 4 persone, tutte residenti in Campania. L'accusa per loro è detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato venne compiuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello di casa del conduttore di Report, distruggendo 2 auto. Uno degli esecutori, intercettato dopo aver piazzato la bomba, disse: "Facciamo la storia". Le indagini adesso vanno avanti per scoprire l'identità dei mandanti, perché il comando avrebbe agito, si è saputo, su ordine di terze persone in cambio di un compenso di migliaia di euro. I mandanti avrebbero garantito agli esecutori supporto logistico, schede telefoniche e pianificato anche un'eventuale fuga all'estero. Adesso va capito se ci sono altri livelli, ha commentato Ranucci, ringraziando gli inquirenti. Amaro invece il suo commento a proposito della RAI, da cui ha detto il giornalista non si aspetta più nulla. La politica: Giorgia Meloni scopre le carte e punta al Quirinale. Si può superare un grande tabù, quello di avere un Presidente della Repubblica che non è di centro-sinistra. Così ha detto la Presidente del Consiglio ieri sera in TV, dove ha svelato l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni, che è quello di vincere, sfruttando anche il premio di maggioranza della nuova legge elettorale, per eleggere così il capo dello Stato e prendersi il colle. Una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump e un messaggio anche a Vannacci, che cresce nei sondaggi e sta causando più di una preoccupazione alla maggioranza. I nomi per il colle sono quelli che circolano da tempo: a destra il presidente del Senato La Russa, il sottosegretario Mantovano, ma anche Meloni stessa potrebbe essere in corsa. Sentiamo il commento del politologo Carlo Galli.
Si inserisce nella previsione delle elezioni politiche generali prossime, insomma. È una posta in palio in più, non solo il controllo del legislativo, non solo il controllo quindi dell'esecutivo, ma la Presidenza della Repubblica viene indicato come la posta in palio, e dunque i cittadini in un qualche modo vicini alla destra sappiano che c'è un grosso bottino che li attende. Meloni penso che abbia ancora l'età, l'energia, la voglia di governare che la candidano a essere il Presidente del Consiglio dei Ministri, altrimenti con quale nome sulla scheda mai andrebbe la coalizione di destra, posto che la legge elettorale passi? Penso che abbia in mente qualcun altro. Non so se Marcello Pera, non so se Casini, non so se La Russa, anche che per carità è la seconda carica dello Stato, per cui una qualche statura istituzionale la deve pure avere. Certamente è una persona che ha un passato molto militante, diciamo così. Ecco.
Le trattative tra Stati Uniti e Iran restano nell'incertezza. Il centro dell'attenzione è a Doha, la capitale del Qatar, dove sono arrivati gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Non è ancora chiaro però se ci sarà anche una delegazione iraniana, circostanza affermata ieri dalla Casa Bianca ma smentita da Teheran. Di sicuro questa mattina gli inviati americani hanno incontrato il premier del Qatar. Questa incertezza riflette lo stato delle trattative, di fatto uno stallo in cui l'Iran sta mostrando di voler mantenere il controllo dello stretto di Hormuz. Trump potrebbe decidere di tornare alla guerra aperta, ma molti analisti ritengono che non lo farà prima delle elezioni di medio termine a novembre. In questo round di trattative, inoltre, l'Iran potrebbe vedersi scongelare la metà dei beni bloccati dalle sanzioni di questi mesi. Una grande vittoria, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. La sentenza della Corte Suprema attesa per oggi negli Stati Uniti potrebbe essere una svolta. È atteso infatti il verdetto sullo ius soli, il principio per cui chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. È un principio base della democrazia statunitense, sancito dal 14° emendamento della Costituzione. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna di Trump e uno dei primi provvedimenti firmati è stato proprio la sua abolizione. Ieri la Corte Suprema, in una serie di decisioni, ha aumentato aumentato i poteri del presidente dando il via libera ai licenziamenti di dipendenti delle agenzie federali, tranne che per la banca centrale, la Fed. Da New York, Roberto Festa.
Sono due le sentenze di particolare importanza tra quelle emesse ieri dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. In una, la Corte dà al presidente la possibilità di licenziare i commissari delle agenzie indipendenti di regolamentazione. Finora i commissari potevano essere licenziati solo per inefficienza, negligenza o cattiva condotta. D'ora in poi sarà invece possibile farlo anche se il presidente non è d'accordo con le loro valutazioni. È una decisione che allarga di molto i poteri presidenziali. Decine di agenzie, quella per la protezione dei consumatori, per l'ambiente, la sicurezza nucleare, i diritti dei lavoratori, perdono appunto la loro indipendenza e vengono assoggettate al controllo del governo. In una sentenza separata, i giudici fanno comunque un'eccezione e tutelano l'autonomia della Federal Reserve, considerato il suo ruolo a garanzia della stabilità finanziaria. Secondo i giudici, Donald Trump non ha il diritto di licenziare, come ha fatto una dei governatori della banca centrale, Lisa Cook. Si tratta di una sentenza che, per come scritta, lascia comunque ampie possibilità di movimento a Trump, che infatti ha già reiterato la sua volontà di allontanare Cook. Si va in generale comunque verso una pericolosa dipendenza degli organi di controllo dalla politica. L'altra sentenza riguarda il voto per posta. L'amministrazione Trump contesta il fatto che il Mississippi ritenga validi i voti per posta spediti entro il giorno delle elezioni, ma arrivati fino a 5 giorni dopo il giorno elettorale. I giudici, 5-4, gli hanno dato torto, almeno per ora dunque il voto per posta è salvo in Mississippi e in molti altri stati, e viene respinto il tentativo di Trump di prendere il controllo anche delle elezioni. È attesa tra poche ore, il mattino qui negli Stati Uniti, la sentenza della Corte sul diritto di cittadinanza. Trump e la destra puntano a cancellare lo ius soli, la cittadinanza per nascita, sinora garantita dal 14° emendamento. Sarebbe per la destra radicale la vittoria più importante, quella che sancisce la definitiva trasformazione dei fondamenti giuridici e ideologici dell'esperimento americano.
Si chiama Vadim Ermolaev, l'oligarca ucraino rimasto gravemente ferito nell'esplosione di ieri davanti a un palazzo del Principato di Monaco e sotto sanzioni dal governo di Kiev per aver voluto proseguire dopo l'invasione russa le sue attività di commercio di alcolici nella Crimea occupata da Mosca. Il presunto responsabile dell'esplosione, ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre depositava l'ordigno poi esploso, ferendo gravemente 3 persone, sarebbe fuggito in Francia.
Una bomba a Monte Carlo non era mai successo ed è già un sacrilegio in quello che si presenta da decenni come un'oasi di pace e sicurezza per milionari non necessariamente illibati del mondo intero. Non è un attentato ma un attacco mirato, secondo l'eufemismo di circostanza tutto monegasco utilizzato dalle autorità del Principato. Il preso di mira in questione sarebbe un oligarca ucraino dal 2019 con nazionalità cipriota, Vadim Ermolev, colpito dall'esplosione insieme a moglie e figlio. I 3 sono ricoverati in urgenza assoluta all'ospedale di Nizza, ma solo la moglie in prognosi riservata. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, onnipresenti nei 2 chilometri quadrati del microstato, mostrano un uomo con un berretto largo a coprirgli il viso che ieri sera, poco prima delle 21, deposita un grosso zaino di fronte all'edificio di residenza delle vittime prima di scappare di corsa verso il villaggio francese limitrofo ad appena qualche centinaio di metri. Alcuni secondi dopo, all'uscita dell'immobile dei 3 membri della famiglia Ermolev, l'esplosione. Attacco mirato dunque, secondo le parole del procuratore di Monaco in conferenza stampa qualche minuto fa, senza per ora nessuna indicazione su movente e mandanti. L'oligarca in questione è sotto sanzione da parte dell'Ucraina per collaborazione con il nemico, avendo continuato i suoi affari, principalmente alcolici e immobiliare, in Crimea dopo l'invasione russa e basato la sua società a Mosca. Secondo la formula di rito, tutte le piste restano aperte e il metodo dimostrativo aleatorio, in parte artigianale, che può far pensare ad un regolamento di conti mafioso, potrebbe rivelarsi una fuorviante montatura. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Tra luci e ombre, tra opere realizzate e lavori non ancora conclusi, si chiude l'era del PNRR. Oggi 30 giugno è il termine per completare gli obiettivi con i fondi europei. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
Alle soglie dell'ultima tranche dei fondi PNRR emergono i rischi delle tante troppe rimodulazioni volute dal governo. I progetti formalmente terminati sono oltre 50.000 per 3,7 miliardi di euro. Il PNRR si misura su almeno 4 livelli: il denaro trasferito da Bruxelles, circa 166 miliardi, le risorse impegnate tramite gare e contratti, 152 miliardi, la spesa effettiva pagata a imprese e fornitori, poco più di 113 miliardi, e le opere concluse. Tra i comparti più delicati figurano le nuove scuole, le infrastrutture ferroviarie regionali, la sanità territoriali. Restano aperti dunque moltissimi cantieri e il rischio di una rimodulazione o addirittura di un taglio dei fondi con una restituzione esiste, e l'Ufficio parlamentare di bilancio lo stima tra 9 e 11 miliardi di euro che potrebbero impattare appunto sui bilanci dei prossimi due anni. Nel frattempo ci si domanda se questi interventi avranno un effetto positivo. Finora il PIL è stato incrementato dell'1,8%, al 2030 potrebbe rimanere un effetto fisiologico dell'1,1%.
Prosegue la saga dei possibili candidati sindaco a Milano. Nel centro-sinistra oggi si aggiunge anche Lorenzo Pacini, 30 anni, esponente dell'ala sinistra del PD, che da mesi chiedeva le primarie di coalizioni. Roberto Maggioni.
L'ultimo a dichiararsi è dunque il giovane assessore del Municipio 1, Lorenzo Pacini. Nato e cresciuto politicamente nel PD, Pacini usa parole che nel PD non sono molto di casa: socialismo, lotta di classe, redistribuzione, rivoluzione. Sui social è diventato una piccola star grazie a una comunicazione fatta di video con messaggi diretti e posizioni senza sfumature, sia che si parli di tassare i ricchi per redistribuire ai poveri, come del genocidio a Gaza o le piste ciclabili. Con Pacini, possibili candidati alle eventuali primarie del centro-sinistra diventano quasi 8, la saga dei dubitativi e dei condizionali. Lo schema al momento è questo: Pacini e il civico Tommaso Goisis chiedono apertamente le primarie e hanno già avanzato la propria candidatura. Meno espliciti, l'attuale vice sindaca Anna Scavuzzo, che a dicembre aveva detto che le piacerebbe fare la sindaca di Milano, e l'assessore al bilancio Emmanuel Conte, che nei giorni scorsi ha detto che alle primarie ci sarà se il progetto sarà condiviso. Tra i sostenitori storici delle primarie c'è il capogruppo del PD in Regione Lombardia, Pierfrancesco Maiorino, che sembra attendere una decisione ufficiale della coalizione prima di candidarsi anche lui. Tra i nomi che circolano, senza conferme del diretto interessato, c'è anche l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi. Da mesi circola anche il nome del giornalista Mario Calabresi, guardato con interesse da alcune personalità del mondo arancione che sostenne Giuliano Pisapia, e da Azione di Carlo Calenda. Infine, a sinistra, qualcuno fa il nome della ricercatrice femminista Carlotta Cossutta.
Ed è tutto, il giornale radio torna alle 15:30, a tutti una buona giornata.